Prendiamo il nostro foglietto e vedete che il titolo è Chi devo, voglio essere, chi sono. Questo è quel momento di condivisione che vogliamo vivere insieme per mettere in comune tutta la grazia che il Signore ci sta dando, ci ha dato, per mettere in comune i passi che stiamo compiendo in questo cammino splendido che Lui ha pensato per ciascuno di noi, e vogliamo proprio aiutarci gli uni gli altri, offrendo ai fratelli quel frutto di comunione che stiamo diventando con il Signore. Il Signore mi faceva capire che era importante prima della Quaresima vivere questo momento di condivisione, e però io facevo un po' così, finta di non sentire. E poi, parlando con Aurora, mi ha detto: ma guarda, quando mi hai detto chi devo, voglio essere, chi sono, io ho proprio un messaggio della mamma che può essere molto d'aiuto come spunto, come inizio per la vostra condivisione. E a questo punto ho chiesto: Signore, perdonami, perché come al solito io sono tarda a capire. Lo leggiamo. La mamma dice così: figli diletti, qualcuno rischia di ridurre a semplice devozione la propria scelta del divino volere. Si prega con fede il Santo Rosario, magari anche l'ora della passione, poi si chiude il libro e ci si occupa delle proprie cose, con i propri umani criteri, lasciando da parte, di fatto, il volere divino che si sbandiera di aver scelto. Ecco, chiusa la finestra dell'aria pura della divina volontà, si torna a respirare nel chiuso malsano della volontà umana che affloscia l'anima. E poi odo il lamento di quanto è difficile. Figli miei, la finestra della divina volontà, spalancata in continuo, dona il suo respiro senza soste nella preghiera e in ogni altra giusta attività, e dona la luce e la forza per compiere ogni cosa senza peso, con quella leggerezza e pace che ben conoscono i figli del divino volere, che dimorano stabilmente nel respiro eterno. Vi benedico con materna sollecitudine, Maria. Rimaniamo qui, dietro poi c'è la preghiera che faremo alla fine. Proviamo a guardare cosa ci dice la nostra mamma. Sentiamolo proprio come quando sentiamo il consiglio della mamma terrena. Qualcuno rischia di ridurre a semplice devozione la scelta del divino volere. Si prega con fede, il rosario, l'ora della passione, e poi ci si occupa delle proprie cose con i propri criteri umani. Ecco, questo è un rischio, e se la mamma ce lo dice vuol dire che di tanto in tanto incappiamo in questa difficoltà, in questa fatica, e lo sentiamo bene, perché tutte le volte che ci occupiamo delle cose nostre a modo nostro, utilizzando i criteri umani e lasciando da parte di fatto la potenza della divina volontà e la novità che stiamo diventando attraverso l'accoglienza vera, reale, concreta, continua, costante del dono, noi ci rendiamo conto subito che diventa difficile, che diventa pesante, che oh mamma mia non ne posso più, che speriamo che passa in fretta. Quando invece ci affidiamo al soffio dello spirito, allora l'anima non si affloscia. È bella questa immagine. Avete presente una vela? Se la vela è sistemata bene, viene gonfiata dallo spirito, viene gonfiata dal vento, e allora naviga la nave, affronta il mare e riesce ad essere diretta verso la meta. Ma se la nostra vela la teniamo accartocciata da qualche parte, allora lo spirito c'è, l'aiuto c'è, il Signore c'è, la divina volontà ci è stata data, eppure per noi diventa tutto difficile, tutto pesante. Perché? Perché ci dimentichiamo, smettiamo di utilizzare i potenti mezzi che ci sono stati dati. Quando invece lasciamo spalancata in continuo la finestra della Divina Volontà, allora nella preghiera e in ogni altra giusta attività riceviamo tutta la forza necessaria per rimanere al servizio del Signore nella pace e nella gioia profonda del cuore, che non vuol dire che allora non abbiamo difficoltà e non facciamo fatica e non ci fa male la pancia. Vuol dire che tutto quello che il Signore permette nella nostra vita lo cogliamo in rendimento di grazia, lo uniamo al sacrificio della croce per la redenzione nostra e di tutta la famiglia umana. E facendo questo, tutto diventa divinamente più lieve. Vi ricordate Gesù quando dice che il mio giogo è lieve e il mio peso, il mio carico non è pesante, non vi schiaccia nel Vangelo? Cosa vuol dire? Vuol dire questo, che se stiamo nel Signore, se siamo davvero figli di Dio e ancora di più figli della Divina Volontà, tutto quello che fa parte della nostra vita, anche della nostra vita umana, non ha nessun potere su di noi. E allora non ci schiaccia, ma diventa uno strumento attraverso il quale recuperiamo quell'immagine e somiglianza che il Signore sta ridipingendo dentro di noi, sta facendo riemergere in ciascuno di noi. Oggi nel Vangelo si parlava proprio di questo: date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio. E allora cosa devo dare a Dio? Devo dare me stesso, mi devo dare me stesso, perché sono io che porto impressa in me la sua immagine e somiglianza, perché l'immagine e somiglianza di Dio è l'uomo. E quindi io recupero questa immagine nella misura in cui mi affido al Signore, nella misura in cui davvero accolgo e vivo il dono supremo. Quante volte ci siamo detti è difficile, e il Signore non ci ha mai detto che era facile. Però ci ha sempre detto questo: se ti fidi, sono io che ti porto. E poi ricordiamoci che quello che il Signore ci chiede non dobbiamo farlo con i mezzi umani, perché non ce la faremo mai. Quello che il Signore ci chiede lo rende possibile mettendo a nostra disposizione come possesso la sua stessa volontà, i suoi stessi mezzi, venendo Lui in noi a compiere quello che è gradito al Padre. È una cosa grande questa che ci stiamo dicendo, però è la cosa più bella che abbiamo nella vita. Questo dono, questa vita nuova nella Divina Volontà, è la perla preziosa. Non abbiamo e non avremo mai niente di più e di meglio, perché niente di più e di meglio di diventare attraverso Cristo un altro Gesù. E quindi diamoci da fare, buttiamo via eventualmente stanchezze, paure, fatiche, timori e rimettiamoci in cammino lodando la misericordia per tutto quello che ha fatto e chiedendole di continuare a compiere in noi le sue meraviglie. E aiutiamoci tra di noi, perché il Signore non ha detto che dobbiamo fare questo cammino uno per uno, staccati e separati, ma ha detto che dobbiamo essere uno con Lui e tra di noi, perché questa unità è la nostra forza, è il compimento. Quando Gesù dice: Padre, voglio che siano uno come noi siamo uno, nella preghiera sacerdotale, mi sembra che sia nel Vangelo di Giovanni. Ecco, questo compimento noi lo raggiungiamo in comunione, insieme. Poi è vero che ognuno deve fare le proprie scelte e i propri passi, ma sono passi personali all'interno di una comunione dei santi di cielo e terra che ci sostiene e che ci rende più lieve il cammino. Anche perché quando un fratello è in difficoltà, gli altri si accostano e aiutano con la parola, con la preghiera, anche concretamente, perché è successo tante volte anche questo. E lì scopriamo di non essere soli, scopriamo di essere costantemente amati, guidati, supportati, accompagnati. E allora, chi devo, chi voglio essere, chi sono? Stiamo registrando per le sorelle che non ci sono e che vi salutano, per cui vi chiederei per favore di parlare attraverso il microfono, se no sentono me ma non sentono voi e poi non si capisce poi molto tutto. Questo silenzio cosa significa? Che noi non abbiamo niente da dire a nessuno, niente da condividere? Non abbiamo nessun frutto da mettere a disposizione per nutrire anche il fratello? Ci teniamo tutto per noi? Mi sembra strano.
C'è un po' di tanta roba. Ho tanti foglietti, ma tutti e tre hanno una cosa in comune. All'inizio voglio dire questo. Lo Spirito Santo e Gigliola hanno pensato bene di fare questo all'inizio di Quaresima, perché è proprio un modo, cioè io l'ho vissuto così, no? Un modo di iniziare bene la Quaresima. E con quello che voglio dire è una preparazione alla confessione, perché confesso il mio peccato, rispondo non a tutte e tre le domande, ma solo parto dall'ultima, perché dico chi sono io adesso? Aspetta. Chi sono ora? Per non tornare troppo indietro. In questi tempi avevo in mente una parola che Antonella aveva chiesto la spiegazione una sera qua, sulla fortezza. E questa parola mi era rimasta in mente. Allora sono andata insomma a cercare quando fai l'ora della passione. La fortezza è una virtù che assicura nelle difficoltà la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. La volta scorsa, che non c'era ma mi è stato dato il foglietto, Gesù dice: uno per uno vi invito al risveglio e alla fedeltà. Cioè, mettendo insieme tutte queste cose con quello che ha detto la mamma, il quadro è ben preciso. Cosa confesso? Che, come dice la mamma, non c'è una continuità in me. O meglio, questa fermezza, a volte sì, a volte no. La fermezza è quella virtù che ci fa conoscere, che fa conoscere se Dio regna veramente in noi. E se è vera virtù la nostra, saremo fermi nella prova con fermezza. Non, ecco la frase questa, non a periodi, ma sempre uguale a se stessa. Questa è nelle 24 ore. E facendo così Gesù può riposare in pace alla grande nel nostro cuore. Ecco, io ci devo lavorare in Quaresima su questa cosa qua. Vi invito al risveglio e alla fedeltà.
È un bel programma. È un bel programma che vogliamo condividere e per questo ti ringraziamo, perché è vero, essere fermi nel bene ci aiuta a fare bene ogni cosa, a non far soffrire il Signore, e primi a non soffrire siamo noi. E questo l'abbiamo anche nell'esperienza umana. Se io voglio raggiungere una meta, se voglio, non so, io allenarmi per fare una scalata e mi alleno un giorno, poi smetto, poi ricomincio e poi smetto di nuovo, ogni volta che ricomincio faccio una grande fatica e non riesco ad aggiungere niente alle mie prestazioni. Nel campo spirituale è la stessa cosa, perché ogni volta che mi fermo già sto tornando indietro come un gambero, faccio soffrire il Signore, rallento il mio cammino e dilaziono nel tempo quello creatura splendida che devo diventare e che anch'io voglio essere, perché altrimenti, perché sono qui, potevo stare da un'altra parte, se non altro sul divano sonnecchiare, perché un po' stanchi lo siamo tutti. Quindi è importante questa fermezza nel bene, è importante anche chiederla, senza però scoraggiarsi, perché noi comunque facciamo le cose gradatamente e quindi fa parte anche dell'umano procedere per gradi. La cosa importante qual è? Fare davvero un passo dopo l'altro senza fermarci e sempre in avanti, cioè sempre nei passi del Signore seguendo Lui. Una volta ci aveva detto che è meglio zoppicare nella via del divino volere che correre su un'altra via, ve lo ricordate? Ecco, non è che vogliamo dire allora va bene se zoppichiamo, no, cerchiamo di non zoppicare, però guardiamo anche con misericordia eventualmente a quei tratti in cui un po' lo facciamo ancora. L'importante è non fermarsi, non scoraggiarsi, chiedere eventualmente aiuto ed essere pronti a riprendere il cammino, perché meno ci fermiamo, meno soste facciamo, meno dietro front facciamo, meno fatica e meno pericoli corriamo, perché al di là della fatica, ogni volta che io non sono ferma, di quella fermezza di cui ci ha fatto memoria Piera, io corro un rischio grande, perché divento preda e il nemico non guarda per il sottile. Chi è indifeso e così ci prova. Quindi stiamo attenti e vigiliamo anche gli uni sugli altri.
Allora, la risposta che ho pensato durante questa settimana, che voglio essere figlia del divino volere. Chi sono? Sono una creatura che sta facendo passetti per possedere la divina volontà. Ecco, quello che volevo dire, che ho trovato in questa settimana, che io ogni tanto mi rileggo come i libri dell'Aurora, no? Perché riprendendoli, no? Ci cibiamo, no? Della divina volontà, così riusciamo poi a mettere, a mettere in pratica quello, a vivere quello che... E io mi leggo spesso, ogni tanto, quando magari sono un po' fuori, no? Praticamente un pensiero di Luisa che dice: non sono le grandi penitenze che vuole Gesù, non lunghe preghiere né altro, ma che vi regni il suo volere e che la vostra volontà non abbia più vita. E mi sembra che si ricollega tantissimo a questo, no? Nel senso che dobbiamo cercare praticamente di camminare, anche se personalmente ogni tanto tu parlavi, mi sento un gamberetto, nel senso che, e poi cerco subito di di rientrare. Ma quello che è veramente importante è cercare proprio di vivere, di vivere quello che il Signore ci dice, no? Nel senso, tramite Aurora e tutto quanto. E quello che veramente sto facendo esperienza di quanto sia importante, soprattutto proprio 24 ore su 24 cercare di rimanere dentro, perché nella divina volontà, perché se facciamo le uscite ci sentiamo molto pesanti, facciamo fatica, tutto quanto. Però anche le croci più dure, se affrontati nel Signore, con il Signore, per il Signore, dentro la divina volontà, diventa tutto comunque veramente più leggero. Ecco, io sto facendo questa esperienza, che veramente è faticosa, ma è bellissima, è splendida.
Questo è fondamentale, perché dire che vabbè, è faticosa ma è splendida, vuol dire che sei innamorata, perché metti insieme la fatica con la bellezza, e la bellezza ti fa in qualche maniera superare.
C'è un consiglio che tu ci hai sempre dato, che io ti chiedevo sempre, che bisogna vigilare, no? E dico, caspita, però è difficile stare attenti, vigilare. E tu rispondevi sempre: se comunque nella misura, se tu ami sempre di più il Signore, questo diventa un pochino più semplice, no? Il fatto di proprio di amare sempre di più il Signore, nella misura in cui tu ami di più Gesù, e diventa comunque più semplice.
È proprio questo il segreto. La Madonna dice che la divina volontà è il martirio dei martiri, lo ricordate? Perché non è dire sì ogni tanto, magari anche per una cosa grande, è dire sì uno dietro l'altro, attaccati come sono i nostri respiri e come i battiti del cuore, quindi vuol dire senza interruzione. Lei dice: questo è il martirio dei martiri, perché ti mette continuamente nella tensione di voler dipendere dall'amore per diventare tu stessa amore. E allora questo, soprattutto all'inizio, è estremamente faticoso, perché è più semplice pregare con fede il rosario, andare a messa, fare l'ora della passione e poi chiudo il rosario, la messa, l'ora della passione e vivo la mia vita. Questo non è essere figli del divino volere. Il figlio del divino volere non ha la preghiera, le preghiere e la vita, ma è un tutt'uno, dove non c'è differenza tra fare il risotto e pregare il rosario, tra lavare il pavimento e fare l'ora della passione. Cioè, si capisce questo, no? Cioè, non voglio scandalizzare nessuno. Però perché non c'è differenza? Perché io faccio tutto e solo per dare gloria al Signore, rimanendo vigile e cercando di capire quello che mi sta chiedendo in quel momento, con quella prontezza a cambiare rotta nel momento in cui lui mi fa comprendere che vuole un'altra cosa. E questo è un segno importante, unito al fatto che se io vivo nella divina volontà, non voglio una situazione diversa da quella in cui sono, ma voglio vivere quella situazione traendo il massimo bene, cioè facendo quello che Gesù ha fatto. Gesù cosa ha fatto? Ha glorificato il Padre in ogni istante della sua vita. L'ha fatto nel grembo di Maria, l'ha fatto a Betlemme, l'ha fatto durante la fuga in Egitto, l'ha fatto nella vita nascosta, l'ha fatto nei miracoli, nella predicazione, nell'orto degli ulivi, sul Calvario. E poi però non ci fermiamo lì, perché se uno si ferma al Calvario dice aiuto. No, il Calvario è mezzo e via per giungere alla gloria. Se Cristo è passato da lì, noi non possiamo passare da un'altra parte. Però lui è passato per primo, quindi ha aperto la strada, l'ha preparata, ce l'ha indicata e adesso la compie con noi, aiutandoci e nei momenti più difficili anche portandoci in braccio. E questo è importante, la vigilanza che viene dall'amore. Solo se amo sono davvero attento, altrimenti no. Altrimenti a un certo punto ti dico basta, perché sono stanco, perché tu non capisci, perché con tutto quello che hai fatto guarda cosa mi dici, e siamo ritornati nelle paludi dell'umano volere. Se invece amo, io non sono stanco, perché l'amore non si stanca, l'amore è inesauribile, quello che viene da Dio, e quello che Lui ci chiede di vivere è proprio questo. L'amore è gratuito, come è gratuito il suo, inesauribile perché la fonte è Lui, e senza riserve, senza condizioni. Un amore che è nudo, come nudo era Cristo sulla croce.
Io mi sono rimessa a leggere gli scritti di Luisa e oggi proprio mi è arrivato questa pagina, questo passo, dove ho preso proprio spunti su quello che tu avevi mandato appunto come catechesi. Ed è questo: differenza tra vivere per Dio e vivere in Dio. Nel vivere per Dio l'anima può star soggetta alle turbazioni, alle amarezze, ad essere incostante, a sentire il peso delle passioni, a mischiarsi nelle cose terrene, ma il vivere in Dio no, è tutto diverso, perché la cosa principale per fare che una persona possa entrare ad abitare in un'altra persona è deporre tutto ciò che è suo, cioè spogliarsi di tutto. Lasciare le proprie passioni, in una parola lasciare tutto, per trovare tutto in Dio. Or quando l'anima non solo si è spogliata, ma assottigliata ben bene, allora potrà entrare per la porta stretta del mio cuore e vivere in me, a mio modo e della mia stessa vita. Perché sebbene il mio cuore è larghissimo, tanto che non c'è termine ai suoi confini, ma la porta però è strettissima e solo può entrarvi chi è denudato di tutto. E questo con ragione, perché essendo io santissimo, non ammetterei già mai a vivere in me alcunché che fosse estraneo alla mia santità. Perciò, figlia mia, cerca di vivere in me e possederai il paradiso anticipato. Chi può dire quanto comprendevo su questo vivere in Dio? Ma dopo è scomparso, sono rimasta nel mio stato. Ecco, io da qui ho preso che io sono, cioè mi sento veramente proprio, diciamo, tutta del Signore, per sua grazia, ecco, perché il mio lavoro è tutto per Lui. Però, ecco, vorrei proprio entrare in questa perfezione che Lui mi chiede, di cui io sì e non sono sempre costante, perché tante cose magari durante il giorno portano via. Però, ecco, credo che io desidero proprio arrivare a questa perfezione, proprio come Lui mi vuole, come vuole ognuno di noi. E io chiedo la grazia al Signore che possiamo tutti arrivare ad essere veramente spose del Signore, proprio come Lui ci vuole, come ci vuole la mamma.
Così sia. È bella questa sottolineatura che tu fai attraverso Luisa, perché vivere per Dio è vivere in Dio. Già vivere per Dio è tanto, perché è il cammino di santità secondo le virtù che tutti i santi hanno compiute, non è certo una cosa piccola. E non dice vivere per il mondo, dice vivere per Dio, quindi è già una cosa alta. Però nella divina volontà vuol dire dobbiamo davvero vivere in Dio, e allora non possiamo portare niente di estraneo. E cosa dobbiamo mettere giù, lo sappiamo bene, è il nostro io, la nostra volontà. Se abbiamo messo giù quelli e se li teniamo costantemente inchiodati alla croce con tanti chiodi uno dopo l'altro, allora possiamo passare attraverso quella porta strettissima di cui parla Gesù a Luisa.
La cosa che mi ha aiutato in questo cammino principalmente è stata proprio il fatto di... Prima mi accorgevo che tante cose mi erano di peso, ma proprio mi sembravano dei macigni, ma sia al lavoro che a casa, che in qualche relazione. E poi appunto facendo questo cammino ho capito che non deve essere così, altrimenti non si è sulla strada giusta. Per cui avevo provato proprio a affidare quella situazione, quel momento a Gesù, e mi ricordo che ho cominciato a vivere momenti o comunque situazioni con più proprio leggerezza, ma anche libera, proprio felice, e non era più un peso ma era anche una benedizione. Per cui quando mi trovo in queste situazioni, perché succede ancora, sono anche contenta, perché è un po' un campanello d'allarme che mi fa capire che non sono nella volontà di Dio. Allora mi sforzo e dico: no Signore, posso ancora ritornare, per cui mi ha dato le armi per farlo. E appunto quando succede mi sento proprio bene, e quindi mi sento anche di fare qualche passo in avanti cioè grazie a questo a questa parola, insomma.
Grazie Vale. E anche questo dice attenzione, comunque, perché un tempo non ci accorgevamo neanche, anzi avevamo ragione di sentire la pesantezza di certe cose, no? Tutte le ragioni erano nostre, tutti i torti erano degli altri. Adesso invece si ribalta tutto, perché diciamo no, io non sono come devo essere, e allora corriamo immediatamente ai ripari, e riparando il nostro essere ripariamo anche l'essere della famiglia umana. Perché se diventiamo un membro sano che riesce a vivere in Dio, a passare attraverso quella porta strettissima, ci portiamo dentro tutta la famiglia umana che siamo riusciti ad assumere, senza escludere nessuno. Quindi quando uno entra in Lui, entriamo tutti. E quindi diamoci da fare, perché il tempo stringe e perché il bisogno è grande, non solo per noi ma per tutti, e lo vediamo bene.
Posso aggiungere una cosa? Oltre a quello che diceva Vale, in cui concordo pienamente, lasciare proprio anche tutte le situazioni, risolverle a Lui con piena fiducia. Io la sto provando, ma neanche giorno per giorno, cosa per cosa da risolvere, e facendo, lasciandola proprio nelle sue mani, diventa divina. Non solo le cose grandi che magari ti risolvono veramente la vita, ma anche nelle piccolezze. Allora tutto diventa leggero, è tanto ma diventa leggero. E poi va sempre tutto come in un puzzle, tutti i pezzi vanno nel posto giusto. Alla fine, anche alla fine della prova più grande, che è tutto grazia, è tutto insegnamento, con lui vedi veramente poi il disegno, e allora poi puoi gioire.
Eh sì, è proprio vero che tutti i pezzetti vanno al loro posto, e con ordine, con metodo, e compare la meraviglia di Dio. Però ci dobbiamo fidare, altrimenti continuamente buttiamo per aria e disfiamo quello che il Signore fa. E quindi dobbiamo proprio lasciarci nelle sue mani, affidarci a Lui. E tante volte noi non abbiamo davanti il quadro a diritto o il tappeto a diritto, ce l'abbiamo sul rovescio. E non è che capiamo molto bene il disegno, no? Però se ci fidiamo del Signore, se abbiamo fatto esperienza del suo amore, della sua tenerezza, della sua presenza, se crediamo che Lui è onnipotente, prima ci affidiamo e prima lo facciamo completamente, e prima giungiamo alla pienezza, tenendo conto che ogni volta che ci affidiamo al Signore lo solleviamo, lo consoliamo. Cosa vuol dire consolare il cuore di Cristo? Vuol dire offrirgli un cuore simile al suo, che vuole gioire per quello che lui gioisce e piangere con lui per quello che lo fa soffrire. E allora, se io mi rendo docile nelle sue mani, se accolgo con amore, se mi rendo disponibile come la creta è disponibile nelle mani del vasaio, allora divento il suo diletto, perché lui può finalmente esprimere la sua pienezza di sposo, di padre, di fratello nella mia vita, senza trovare la durezza di una creta indurita che non vuole cambiare forma e che gli oppone continuamente resistenza e che quindi lo fa soffrire, lo fa faticare, lo fa penare. Una volta Gesù aveva detto ad Aurora che Dio sa ma Cristo spera. Vi ricordate? E a me questa cosa è rimasta tanto in mente. È vero, Dio sa tutto, però il Gesù uomo spera. Spera che quando gli dico fiat, il mio fiat sia davvero per sempre. Perché gliel'ho già detto tante volte fiat, no? Glielo diciamo ad ogni istante, eppure ogni tanto capita a tutti che, magari non consapevolmente, perché questo non lo facciamo più, però ci rendiamo conto che non siamo stati pronti, non siamo stati attenti, non abbiamo vigilato fino in fondo. E allora, quando io dico fiat, Signore, eccomi Gesù, lui come uomo spera che davvero sia per sempre, anche se magari come Dio sa già poi come sarà. E questa sua speranza, questa sua attesa è vita per noi. È vita. Perché sapere che Gesù si fida, si affida e spera mi dà coraggio. Guai se non lo facesse. Perché perderemmo il coraggio, perderemmo la forza, perderemmo il respiro di ritrovare fiducia. Anche in quel noi stessi che vogliamo diventare.
Ecco, prima di tutto volevo ringraziare il Signore per questo dono che mi impegno a vivere. I fratelli che mi hanno così portato alla conoscenza di questo dono tanti anni fa, e voi fratelli che mi aiutate a crescere, perché come ci siamo detti siamo tutti in cordata, no? Ecco, allora Il messaggio della mamma mi è parso quello di una maestra, di un insegnante che ama veramente i propri alunni e che usa quelle parole chiare ma profonde per evitare che continuino a sbagliare. E io mi sono vista in un alunno un po' discolo, insomma, no? che qualche errore lo commette, che non è proprio attento nello svolgere i propri compiti, o perlomeno che conosce, studia in modo così mnemonico, teorico, ha una erudizione, ma che è carente di competenze, Giuliola, vero? Ecco, per voi che non siete magari del mestiere, un alunno è competente quando sa mettere in pratica in diversi così, diciamo, aspetti le conoscenze che gli vengono fornite e su queste conoscenze sa costruire e andare oltre. Ecco, allora io mi dico chi voglio essere? Voglio essere competente nel vivere la divina volontà. E dove manco? Manco tutte le volte che non sono così ferma, come ha detto Piera prima, che non ho quella fortezza di vivere in me la passione del Signore. Perché appunto leggendo le ore della passione ci viene detto questo, di ricordarci in ogni istante della nostra vita la sua passione. Nella sua passione Gesù glorificava il Padre, espiava e impetrava per la misericordia, la salvezza. E io devo chiedere la grazia, ricordarmi in ogni momento della mia vita, in ogni azione, pensiero, palpito, passo, parola, in ogni respiro di questo, proprio per vivere con fermezza questo dono e per aiutare il Signore a vincere le sue amarezze, le sue sofferenze. Nella settima ora, ad esempio, della passione che ho letto oggi, Gesù ci chiede di essere il suo angelo. E in che modo posso essere l'angelo del Signore? Vivendo anche quelle contrarietà e quelle pene come pene divine, datemi da Lui. Io faccio fatica in questo senso. Ecco, non ricordo subito al momento e quindi lì affiora la mia umanità, la mia volontà pasticciona e a volte penso, sbagliando, e mi rendo conto di questo, grazie al cielo, di risolvere i problemi invece di accettarli per gloria per glorificare il Padre, per vincere le amarezze del Signore. Ecco, allora è quello che appunto io chiedo nella preghiera, proprio di riuscire a vivere con sempre maggior fermezza questo dono, di essere, imparare proprio a partecipare a questa passione, a diventare veramente l'angelo del Signore. Anni fa mi ricordo che mi è successa una cosa particolare, era un po' i primi anni del cammino, giù di lì, adesso non ricordo bene il periodo, e allora avevo ancora meno competenze, era proprio solo teoria la mia, o molta teoria. E allora facevo tutte le mie faccende e passavo davanti al crocifisso, ovunque c'era un crocifisso in casa, e dicevo, ma signore, insomma, poi questo, ma signore, che stufita, e dopo devo correre di qui, poi devo fare questo, poi devo fare quest'altro, ma signore, vabbè, e sono andata avanti un po' di tempo così. Dopodiché c'è stato un ritiro, non so più se a Foligno, non so, o eravamo ad Assisi,
E quella cosa mi ha scioccato, perché a un certo punto Aurora dice che per vivere la divina volontà dobbiamo mettere da parte gli uffa e sbuffa. E ho detto: Signore, questo viene a me. Bene, da allora, fratelli e sorelle, uffa e sbuffa non l'ho più detto. Ecco, non l'ho più detto. E in effetti è vero, come ha detto anche Franca prima, che più ci si affida, più le cose sono leggere, più il gioco è leggero, perché il Signore ci aiuta a portarlo. Ecco, però sono ancora piccola e ci sono comunque. Grazie.
Grazie a te. Piccoli dobbiamo rimanere, perché piccoli, però grandi, perché amati dal Signore. Tu hai detto che non dobbiamo risolvere le difficoltà, dobbiamo accettarle. Allora, il Signore ci dà i mezzi anche per superare le difficoltà. Non è che io una difficoltà me la tengo e va bene così. Tutto quello che può essere fatto per superare una difficoltà, un problema, va fatto. Va fatto però non secondo le categorie umane, ma secondo i mezzi divini. Quindi accolgo quello che la vita mi dà, come se fosse dato dalle mani del Signore, perché così è. Non è che il Signore si diverte o gode nel fatto che io ho problemi o fatiche, eccetera. Ma a volte il Signore permette queste cose, queste prove, perché sono un modo per farmi crescere. E allora chiedo grazia per poterle vivere in modo da dargli gloria. E nel momento in cui le accolgo davvero, mi rendo conto che la soluzione al mio problema il Signore ce l'ha. L'ha sempre avuta. E più mi fido, e più la scopro, più la trovo, e più mi trovo pronta a vivere anche quello che umanamente non era pensabile. Ricordiamoci di usare tutti i mezzi che il Signore ci ha dato. Crediamo nella potenza della divina volontà e mettiamola in atto. Perché se abbiamo ricevuto il dono, se lo chiediamo in prestito, come ci aveva consigliato la mamma, no? Allora, se io prendo in prestito un'auto, poi, e non vado continuamente a piedi sotto il temporale e poi mi lamento che ho le scarpe bagnate e che mi si è inzuppata la pagnotta. Ho chiesto in prestito l'auto e la uso. Questo è importante, altrimenti non riusciamo a trafficare in pienezza quel dono che ci ha dato. Lo mettiamo come il famoso talento sottoterra e dopo te lo ridò. Ma il Signore non lo vuole mica indietro. Vuole che lo spendiamo, anzi, dice: non è che me lo devi ridare a me, daglielo ai tuoi fratelli. Condividilo, perché più condividiamo e più cresce, più aumenta. L'abbiamo detto tante volte, no? Che l'amore è l'unica cosa che si moltiplica per divisione. Più amo e più do e più cresce l'amore. Il reparto gli uomini stasera.
Più amo, più do e più cresce l'amore. Vero, verissimo. Tra due settimane sarebbe trascorso un anno da quando ho avuto quella caduta disastrosa che mi ha cambiato veramente la vita. E ogni giorno che passa dico grazie Signore, anche se i dolori ci sono ancora e si sentono come ci saranno probabilmente sempre, per questa esperienza che comunque mi ha aiutato a maturare un po'. Mi ha aiutato a maturare un po' nel campo affettivo, naturalmente, perché adesso ogni volta che vedo una persona o sulla carrozzina o con delle ingessature o cose del genere mi si stringe il cuore e partecipo subito alla sua sofferenza, perché l'ho provata sulla mia pelle. Però devo dire che faccio parte anch'io di quelle persone alle quali si riferisce la mamma nel messaggio che ha dato Aurora, che sì, rosario, ore della passione, sempre, anzi non potrei farne a meno perché adesso riesco a leggerle più chiaramente, le capisco molto meglio rispetto agli anni scorsi, nelle quali io le leggevo perché le dovevo leggere, ma ci capivo molto poco. Però poi ci sono tanti momenti nei quali la mia volontà sicuramente prevale, faccio tutte le mie cose e quindi non resto in stretta unione con Gesù, e non restando in stretta unione con Gesù poi vengono i momenti di paura, vengono le paure, vengono le sofferenze, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho ancora un bel pezzetto di strada da fare. Io ogni giorno mi dico queste cose, ma poi inevitabilmente mi dimentico, mi scordo, la mia fantasia vagabonda mi fa navigare in altri lidi sui problemi di questo, di quello, di quell'altro, di quest'altro, questo e quell'altro, mi distraggo e non vivo certo di divina volontà, ma della mia. E quindi ringrazio l'aiuto di tutti, le preghiere di tutti che mi hanno fatto tanto bene e mi hanno aiutato tanto in questo cammino. Ripeto, ormai è trascorso quasi un anno, però da parte mia devo ancora camminare tanto. Comunque questo è un cammino splendido, non vorrei tornare indietro per nessun motivo, e speriamo che il Signore abbia misericordia veramente della mia miseria e della mia piccolezza e mi tenga sempre vicino. Grazie a tutti.
Sei in buona compagnia con noi, E certo il Signore non si stanca né di avere pazienza né di avere misericordia né di sospingerci lievemente. Quindi non dobbiamo temere questo. Da parte sua non manca mai niente. Eventualmente se manca qualcosa è sempre solo da parte nostra. E comunque se vediamo che un fratello manca in qualcosa, ricordiamoci che abbiamo la carità vicaria, la preghiera vicaria, e mettiamo in atto anche questa. Se un fratello non ce la fa, e diciamo: Signore, guarda quella cosa lì, te la do io. Prendila da me, mettila sul mio conto. Poi dopo è sempre lui che paga, perché ha già pagato. Però questo dice quanto ci teniamo gli uni agli altri, quanto teniamo a lui, quanto teniamo il nostro cammino e quanto impariamo a trafficarlo. E quindi anche in questo gli diamo gloria, gli diamo lode. E la nostra vita davvero può diventare un sacrificio spirituale gradito a Cristo, gradito a Dio. Vi ricordate nella messa? Sacrificio spirituale gradito a Dio. Come faccio a diventare un sacrificio? Quando divento fiat, fiat, fiat continuo. Allora io divento, la mia vita diventa un sacrificio gradito a Dio. E quindi posso davvero offrirmi sull'altare con il pane e accogliere quella trasformazione che il Signore ha promesso e che è reale, è vera. Non è per dire, ma è per essere davvero, per diventare pienamente, ogni giorno un po' di più, senza scoraggiarci per quello che manca. Non continuiamo a guardare quello che ci manca, guardiamo quello che abbiamo e cominciamo ad usarlo. Penso che questo sia un buon modo per affrontare anche la Quaresima, no? Non guardiamo quello che ci manca, perché tanto, per tutti credo. Guardiamo quello che abbiamo e cominciamo a spenderlo. E questo ci consentirà di accumulare tesori inauditi, crescenti, e di trovarci sempre più ricchi, divinamente, non umanamente. Che poi diventare ricchi divinamente vuol dire poi essere davvero ricchi anche umanamente, perché l'uomo quando è ricco, quando è pieno di Dio, quando ritorna ad essere quello che è stato pensato fin dalla fondazione del mondo. Quindi diamoci da fare con il controesodo e portiamoci dietro tutta la famiglia umana, tutti, anche quelli che umanamente uno dice ma anche quello lì, soprattutto quello lì. Perché a volte io dico: Signore, vorrei mica lasciartelo sfuggire. Ti lasci scappare questo, ma non sei Dio, non sei morto per lui. E allora ce lo lasciamo scappare? No, possibile. non ti mancano i mezzi. Tiriamogli la barba. Facciamo insieme la preghiera. Mammina bella, quanto è preziosa questa tua materna sollecitudine, quanto è facile scivolare quasi senza accorgersene fuori dal grembo santo della sicurezza, della protezione, della scelta illuminata, del sentiero giusto. Noi siamo campioni di distrazione e tu, eterno, è campione di attenzione per noi. Accogli, madre nostra, il ringraziamento che sorge nel cuore dei tuoi figli. Accogli, Signore, la nostra lode per averci dato Maria per madre. Nel divino volere diciamo fiat sempre, così sia.